Effetto Mondo.
Every single time the president engages in diplomacy, you guys preemptively accuse him of conceding to Russia. He hasn't conceded anything to anyone. He's doing the job of a diplomat, and he is, of course, the diplomat in chief as the president of the United States.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Allora, per una volta non era la voce di Donald Trump, ma era la voce del vicepresidente J.D. Vance, che era seduto dall'altra parte del tavolo di questa prima riunione ufficiale di gabinetto, di governo, che se volete è anche un po', sicuramente a noi suona un po' strano, no?
Sì.
In fondo tanti executive orders, tante decisioni prese, ma questo era il primo, diciamo, quello che noi potremmo chiamare Consiglio dei Ministri. E sono stati ammessi alcuni giornalisti, il rapporto di Donald Trump con i giornalisti, in particolare della CNN, peggiora di giorno in giorno. Qualche giorno fa si è addirittura rifiutato di rispondere alle domande della CNN, e qui J.D. Vance ha, sai quando si fa quel voi e non si capisce bene a chi ci si rivolga, però you guys, quindi voi giornalisti, mm-hmm. avete questa pessima abitudine ogni volta che Donald Trump inizia un lavoro, una trattativa diplomatica, la interpretate e la raccontate nel modo sbagliato. In questo caso, per esempio, avete presunto che avesse fatto delle concessioni. Non ha concesso nulla, sta portando avanti una trattativa fantastica. Naturalmente ci si riferisce a quella con l'Ucraina. Vedremo, perché sappiamo che intanto Keir Starmer è atterrato a Washington, vedremo quando si incontreranno, se parleranno anche di Ucraina e di questo possibile accordo sulle materie prime preziose e le terre rare, mm-hmm. sulle quali cominciano a esserci cifre assolutamente ballerine. Perché rispetto ai 500 miliardi di cui si era parlato potrebbero essere addirittura un quinto, però insomma vedremo. E intanto i giornali americani hanno naturalmente queste foto scattate ieri, e poi c'è anche il tema dell'inflazione, che riguarda in particolare le uova ed è legata in particolare all'epidemia di influenza aviaria. E sul welfare degli animali e su cosa fare, se vi suona familiare, in questi casi, per esempio, le leggi variano da stato a stato, così come da noi variano da regione a regione. E quindi, per esempio, in California si sta cercando di fare resistenza a questi abbattimenti di massa di polli, perché la California ha la legge sul welfare degli animali più avanzata che esista. E anche qui vedremo, perché il problema persiste. McDonald's ha annunciato, forse per compiacere l'amministrazione Trump, che assorbirà tutti gli aumenti delle uova, quindi tutto quello che per esempio nelle famose colazioni di McDonald's è fatto con le uova non aumenterà, però gli aumenti ci sono, e quindi anche qui vedremo. L'altro caso, e ci apre il Washington Post, sì. è quello del caso di morbillo. Un bambino è morto di morbillo, per un'epidemia di morbillo, e è il primo caso negli Stati Uniti dal 2009, e naturalmente, dico naturalmente perché se uno è vaccinato di morbillo per fortuna non si muore più, questo bambino non era vaccinato. È stato chiesto conto a Robert F. Kennedy Jr., ministro della sanità, ieri dopo questo consiglio dei ministri, e lui ha risposto che naturalmente va tutto benissimo e che non c'è alcun allarme e che sono cose che capitano, sostanzialmente ha risposto così. Sappiamo che non è particolarmente sofisticato nelle sue spiegazioni, però questo tema tornerà, perché sappiamo che Robert J. Kennedy era venuto anche in Italia, in Piazza Sempione a Milano, a spiegare come i vaccini fossero una delle cose peggiori che possano esistere. È tra quelli che pensa che sono tra le cause di alcune forme di autismo.
Senza prove, peraltro.
No, certo.
Dove andiamo, Giulia, adesso?
Velocemente, appunto abbiamo parlato del Regno Unito, sì. quindi Keir Starmer, vedremo se una volta incontrato Donald Trump otterrà qualcosa. L'impressione in patria è che stia un po', come ha fatto Macron in passato, scappando dai grandi problemi di inflazione, di caro carburanti che ha in patria. E tra l'altro c'è preoccupazione montante di giorno in giorno, perché lui continua a ribadire un maggiore impegno militare, un maggiore impegno di personale, e naturalmente, come ci siamo già detti ieri, ma finché non si trova una soluzione se ne continuerà a parlare, da dove arriveranno questi fondi. Quindi questo è il Regno Unito. E poi ti porterei in Germania, perché come sappiamo, insomma, si sta faticosamente lavorando un po' dietro dietro le quinte un po' pubblicamente alla formazione della coalizione e intanto Friedrich Merz ha incontrato Macron.
Merz spricht Französisch und hat auch eine enge Beziehung zu Frankreich.
Immer wieder kritisierte er Kanzler Scholz dafür, die Achse Berlin-Paris vernachlässigt zu haben. Auf X bedankte sich der mutmaßliche Baldkanzler für das Treffen und zeigte sich zuversichtlich. Zusammen können unsere Länder Großes für Europa erreichen, schrieb er.
Quindi Friedrich Merz è molto legato alla Francia, parla francese, è andato a incontrare Macron, ha più volte criticato in passato il pessimo rapporto che aveva Scholz con Macron e quindi la Germania con la Francia, con quei due con tra presidente e governo Scholz, e Friedrich Merz ha dichiarato, insomma, insieme possiamo fare grandi cose per l'Europa, insieme Francia e Germania. Anche qui naturalmente si vedrà come questo può integrarsi o quanto possa essere o no apprezzato dagli altri leader europei questo nuovo asse Francia-Germania.
Pochi secondi per chiudere. Ancora
in,
un
Francia,
titolo.
In Francia continua a, sì? Si continua a parlare della questione dell'Algeria. Bayrou ha ribadito gli accordi per quanto riguarda i rimpatri risalgono addirittura al 1968. Se non riusciamo a rispettarli ci sarà una rottura, non meglio precisata. Però intanto i giornali francesi ci aprono.
E va bene Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.